Goldman Sachs, la macchina delle crisi che fa il lavoro di Dio. Di Roberto De Vogli, 14 marzo 2014. Dall'inizio della crisi economica, la Goldman Sachs, una delle maggiori banche di investimento a livello mondiale, è stata spesso presa di mira e perfino scambiata per una specie di leviatano di predatori finanziari senza scrupoli. In un articolo pubblicato su Rolling Stone nel 2009, Matt Taibbi l'ha definita una macchina che produce bolle e crisi economiche a ripetizione. Un paio d'anni dopo, lo scrittore americano William Cohan ha paragonato la Goldman Sachs a un oscuro e potentissimo governo del mondo. Le solite teorie del complotto da aggiungere alla lunga lista di deliri virali che popolano il magico mondo della rete. Non è proprio così. Nel 2007, la Goldman Sachs ha indirettamente contribuito alla crisi mondiale del cibo attraverso ingenti speculazioni nei mercati dei derivati che a loro volta hanno provocato aumenti vertiginosi dei prezzi dei generi alimentari. Questo ha inevitabilmente incrementato la malnutrizione e scatenato rivolte popolari in molti paesi in via di sviluppo. Nel 2008, la banca di Wall Street ha contribuito al crollo dell'economia mondiale attraverso la diffusione dei mutui tossici subprime e le scommesse contro i collateralized debt obligations. È importante ricordare inoltre che la Goldman Sachs è stata riconosciuta colpevole da un punto di vista penale per le attività di insider trading nello stato della California. Nel 2009, la banca americana ha contribuito a creare alcune delle condizioni della crisi nell'eurozona, aiutando ad esempio il governo della Grecia a cucinare e mascherare i dati sul debito pubblico nazionale tra gli anni 1998 e 2009. La metafora Goldman Sachs, macchina delle crisi, sembra chiarita ora, ma perché parlare anche di governo del mondo? Dall'inizio degli anni 80, dopo l'avvento della finanziarizzazione neoliberista, la Goldman Sachs ha aumentato in modo esponenziale il suo potere politico. Le ingenti quantità di ricchezza accumulate attraverso l'uso e l'abuso dei derivati sono state in parte investite in finanziamenti di campagne elettorali e attività di lobby. La Goldman Sachs è poi riuscita, grazie al sistema delle porte girevoli, a piazzare alcuni dei suoi uomini migliori in posizioni politiche di rilievo nei governi degli Stati Uniti e in Europa. Tra gli ex banchieri della Goldman Sachs, che hanno ricoperto cariche politiche importanti negli Stati Uniti, ricordiamo Henry Paulson, ex segretario al Tesoro durante l'amministrazione Bush figlio, Robert Rubin, ex segretario al Tesoro durante l'amministrazione Clinton, Timothy J. Turner, ex segretario al Tesoro durante l'amministrazione Obama, Mark Patterson, ex capo del personale al segretario al Tesoro e Stephen Friedman, ex presidente della Federal Reserve Bank di New York. Tra i leader di Goldman Sachs, che hanno occupato importanti cariche di governo in Europa, ricordiamo invece Mario Draghi, attuale capo della Banca Centrale Europea, BCE, Mario Monti, ex primo ministro d'Italia, Otmar Issing, ex membro del Consiglio della Bundesbank e della BCE, Karel van Miert, ex commissario alla concorrenza dell'Unione Europea, Antonio Borges, ex capo del Fondo Monetario Internazionale, Lucas Papademos, ex primo ministro della Grecia e Peter Sutherland, ex procuratore generale d'Irlanda. Non male, vero? L'assunzione di alte cariche istituzionali da parte di ex dirigenti della Goldman Sachs non è tuttavia evidenza sufficiente per dire che governa il mondo. C'è dell'altro però. oltre a contribuire a generare crisi mondiali, aiutare politici a vincere le elezioni, fare lobby per ottenere favori fiscali e piazzare i suoi uomini negli uffici governativi che dovrebbero disciplinare le attività speculative. La Goldman Sachs si permette pure il lusso di suggerire ricette economiche ai governi. Provate a pensare alle riforme adottate negli Stati Uniti e in Europa negli anni successivi il collasso della Lehman Brothers. Prima c'è stato il salvataggio delle banche troppo grandi per fallire con circa 12 trilioni di dollari di denaro pubblico. Il prodotto interno lordo del mondo è di circa 70 trilioni di dollari. Poi sono arrivate le riforme finanziarie all'acqua di rose che hanno evitato di regolare i circa 600 trilioni di dollari di derivati che hanno messo in ginocchio l'economia. Infine sono state adottate le famose politiche di austerità. Ma chi ha guadagnato da queste riforme? A pensar male si fa presto, ma sentite cosa ha scritto John Williamson, ideologo delle politiche di deregolamentazione finanziaria neoliberista del consenso di Washington. I tempi peggiori, come le crisi economiche, danno luogo alle migliori opportunità per chi comprende la necessità di fondamentali riforme economiche. Poi ha aggiunto: ci si dovrà chiedere se concettualmente potrebbe avere un senso pensare di provocare una crisi deliberatamente, in modo da spaventare tutti ad accettare questi cambiamenti. Qualche tempo fa un giornalista ha chiesto a Lloyd Blankfein, amministratore delegato della Goldman Sachs, se fosse giusto imporre dei limiti ai compensi dei suoi top manager. Il banchiere ha risposto che mettere un limite alla loro ambizione sarebbe sbagliato perché i banchieri adempiono un fondamentale nella società, fanno il lavoro di Dio. Articoli precedenti. La crisi economica uccide, ma l'austerità per i ricchi può firmarla. Di Roberto De Vogli, 4 marzo 2014. Tempo fa numerosi autori e blogger definirono l'incremento dei suicidi dovuti alla crisi una bufala. Ve lo ricordate? L'Istat, d'altra parte, si è sempre detta certa di un fatto: l'emergenza suicidi non è mai esistita. Ma è davvero così? Gli studi scientifici che si sono occupati del tema in modo più analitico e meno frettoloso suggeriscono l'esatto opposto. La crisi ha aumentato i tassi di suicidio non solo in Italia, ma anche negli USA, in Gran Bretagna, in Grecia, in Spagna, in Irlanda, in Francia, in Germania, in Polonia e in Ungheria. Questi dati sono deprimenti, ma non sorprendenti. È storicamente risaputo che le recessioni economiche generano incrementi di suicidi, specialmente tra i maschi che perdono il lavoro o la propria attività commerciale. Così è successo negli USA durante la Grande Depressione del 1929, nell'ex Unione Sovietica dopo il crollo del muro di Berlino e nei paesi nell'est asiatico durante la crisi del 1997. In tempi di shock economico, gli incrementi temporali dei tassi di suicidio non sono un'eccezione, ma la regola. Prima di parlare di bufala dei suicidi, non sarebbe stato meglio leggersi la letteratura scientifica peer reviewed? L'evidenza empirica dice però anche un'altra cosa: l'aumento della disoccupazione non comporta necessariamente un incremento di suicidi. Uno studio sui paesi dell'Eurozona, pubblicato su The Lancet, ha mostrato che la correlazione tra disoccupazione e suicidi varia rispetto ai livelli di investimento in protezione sociale. Nei paesi che investono di meno, la correlazione tra disoccupazione e suicidi è forte e positiva, mentre non è così in paesi come la Svezia, che investe molto di più nel settore sociale. In uno studio pubblicato su British Medical Journal abbiamo osservato che questo è vero anche in Italia, nelle regioni che investono maggiormente in termini di spesa sociale come il Trentino Alto Adige, la correlazione tra disoccupazione e suicidi è nulla o negativa. Ma c'è di più. L'evidenza empirica mostra inoltre che le recessioni economiche non comportano necessariamente dei peggioramenti della salute se i governi si impegnano a redistribuire il reddito in modo più equo. Tre paesi in particolare hanno sperimentato periodi di decrescita sana, fasi storiche caratterizzate da riduzioni del prodotto interno lordo, PIL, pro e incrementi della speranza di vita. Il Giappone negli anni 90, la Finlandia e Cuba durante la crisi del 1989. Cosa hanno in comune questi tre paesi? Quasi nulla, ma hanno una distribuzione del reddito più egalitaria rispetto ad altre nazioni con simile PIL pro. Le implicazioni di queste ricerche e rilievi storici sono chiare. Se i governi nazionali e regionali vogliono davvero frenare o invertire la crescita dei suicidi, devono investire in protezione sociale e adottare politiche di redistribuzione del reddito. Queste riforme salverebbero vite umane e, allo stesso tempo, aiuterebbero l'economia a ripartire attraverso lo stimolo della domanda interna e dei consumi delle classi meno abbienti. L'Islanda ha mostrato chiaramente com'è possibile uscire dalla crisi, limitare i danni da un punto sanitario e mandare in galera qualche banchiere responsabile della crisi che ha fatto il lavoro di Dio, per usare un'espressione di Lloyd Blankfein, capo della Goldman Sachs. La riduzione del debito pubblico, sia chiaro, è necessaria. L'austerità va bene, ma per i ricchi e gli speculatori che hanno causato la crisi, non per chi ne subisce le conseguenze. Credere di superare la recessione attraverso riforme Robin Hood alla rovescia imposte dalla Banca Centrale Europea, BCE, significa essere affetti da amnesia storica. Non sono state certo le privatizzazioni e le riforme del mercato del lavoro a spingere gli Stati Uniti fuori dalla crisi del 1929. I passi decisivi furono le riforme del New Deal e le politiche macroeconomiche di occupazione piena e redistribuzione del reddito adottate durante la Seconda Guerra Mondiale. Certo, quelli erano altri tempi. Che Keynes sperava di convincere i governi ad adottare, in periodi di pace, le stesse politiche economiche usate in tempo di guerra. Il suo tentativo fallì, ma alcune delle sue ricette macroeconomiche furono in parte adottate durante gli anni più prosperi del capitalismo 1945-1971. Non è un caso se in quel periodo storico il gap tra ricchi e poveri era molto meno ampio rispetto a oggi, eppure qualcosa si muove sotto il sole finanziario mondiale se perfino il Fondo Monetario Internazionale, suggerisce di tassare i ricchi per uscire dalla crisi. Sono forse gli orizzonti nebulosi delle nuove albe dorate ad aver convinto chi ha difeso per anni gli interessi dei top 1% a cambiare idea. Un po' di austerità per le classi che hanno guadagnato grazie alla finanziarizzazione dell'economia non potrà che far bene a tutti. L'alternativa è rischiare di ripetere la storia. Come scrisse Rousseau, quando le persone non avranno più nulla da mangiare, si mangeranno i ricchi.